Ciao, sono Sara, psicologa e mamma, e ti do il benvenuto nel mio podcast, Il Salotto delle Mamme. Uno spazio virtuale in cui condividerò con te storie, riflessioni e strategie per vivere una maternità più consapevole e felice, a piccoli passi, giorno dopo giorno. Ciao e benvenuta o bentornata nel Salotto delle Mamme. Questo è il primo episodio del mese di novembre e sarà un mese dedicato ad alcune tematiche legate alla gravidanza e al postparto. Perciò, future mamme e neomamme all'ascolto, questo mese è tutto dedicato a voi. Sarà che ormai anch'io sono agli sgoccioli della mia terza gravidanza, sono quasi alla fine del mio settimo mese di gravidanza, questa gravidanza è volata ancora peggio della seconda, cioè veramente ho due visioni un po' strane, ecco, qui parleremo tanto di ambivalenza oggi. Ho l'impressione che sia passato pochissimo tempo da quando lo abbiamo scoperto, ma anche allo stesso tempo ho una percezione che sia passato tanto tempo, non lo so, è un po' strana questa terza gravidanza, devo ammetterlo, però mi è completamente volata e ho pensato di fare questo viaggio insieme a voi, così ci supportiamo e sosteniamo in questo momento un po' delicato, tanto bello, ricco di tante sfumature, di tante emozioni, di cui oggi andremo appunto a parlare. Che sia la prima, la seconda, o la terza, o quarta, o quinta gravidanza, il periodo della gestazione è un tempo di attesa. Un tempo in cui ci si prepara, ma che cosa? Prepararsi alla nascita significa rallentare, fermarsi, mettersi in ascolto del proprio corpo e delle proprie emozioni. E secondo me se c'è una parola che rispecchia questo periodo è la parola cambiamento. E allo stesso tempo direi forse anche una seconda parola, che è adattamento. Perché quello che si vive è un cambiamento a 360 gradi. In primis un cambiamento corporeo, psicologico e relazionale. Quando si scopre di aspettare un bambino o una bambina, si possono provare un insieme di emozioni davvero contrastanti e ambivalenti, come ti preannunciavo prima. Si può provare tantissima gioia, tantissima felicità, ma allo stesso tempo tantissima paura, tantissima tensione, ansia e stupore. E sono anche tante le domande, i pensieri che si fanno largo nella nostra mente. Perciò nell'episodio di oggi voglio portarti alla scoperta dei vissuti emotivi che vivono entrambi i genitori nel corso dei tre trimestri di gravidanza. Nel primo trimestre si possono provare forti emozioni ambivalenti che segnano l'inizio del processo di adattamento a questa nuova realtà. Questo passaggio è fondamentale per la ristrutturazione di se stesse che inizierà già in questi 9 mesi di gestazione. Ti ho parlato anche della matrescenza in uno dei primi episodi del podcast che ti lascio qua giù, ma questo viaggio appunto inizia fin dalla gravidanza. Tutto ha inizio dal test positivo e da questo momento in poi affrontiamo una vera e propria crisi che ci permetterà poi di avviare la costruzione dell'immagine di noi come madre, quindi del proprio sé materno, ma permetterà anche la creazione di uno spazio interno per accogliere il bambino e anche la relazione con questo bambino o bambina. Generalmente nei primi 3 mesi di gravidanza potresti vivere una specie di viaggio nel passato, a ritroso nella tua infanzia, che riporteranno alla luce sia momenti di gioia, ma anche momenti difficili o di conflitto, e situazioni che poi ti faranno riflettere sul rapporto prevalentemente con tua madre, con i tuoi genitori, ma prevalentemente con tua madre. Questo viaggio lo vivono anche i papà in realtà, che appunto si troveranno a intraprendere una rivisitazione delle proprie figure genitoriali, in particolar modo per i papà e con il proprio papà, e inizieranno a costruirsi anche loro un'immagine di sé come padre e del figlio che verrà. Arriviamo così al secondo trimestre di gravidanza. Questo è generalmente il trimestre più tranquillo, tanto da essere considerato da molte mamme il più bello, anch'io lo considero il più bello, sia perché i sintomi fastidiosi del primo trimestre vanno piano piano a scomparire, il corpo continua a trasformarsi, la pancia si inizia a intravedere, ma ancora non pesa in modo così eccessivo, non siamo così affaticate e potremo iniziare a percepire i primi movimenti fetali. Personalmente ho percepito tutti e tre i miei figli in modi diversi. Ad esempio con Pietro ho avuto la percezione di sentire tipo delle piccole bollicine che scoppiettavano. Non lo so, una cosa molto strana. Mi ricordo solo che ero in attesa in ospedale a fare il tampone, uno dei tamponi, non lo so, adesso mi ricordo solo che dovevo fare questo tampone. Ero seduta e improvvisamente ho sentito come delle piccole bollicine. Per Elia invece ho vissuto uno sfarfallio, sembrava tipo una farfallina. E per il piccolo Antonio, qui e ora, quindi vi spoilerò anche il nome, mi è sembrato di sentire come una specie di pesciolino che guizzava di qua e di là, un po' che si muoveva, ed è stato davvero un po' strano, devo dire, perché dicevo, boh, ma sono io, o cioè lui, o qualche mio movimento interno del mio corpo? No, era lui, perché poi si è ripetuta la cosa. Ma queste generalmente sono anche le sensazioni che riportano le mamme, cioè questo sfarfallio, una specie di battito d'ali, bollicine, una specie di pesciolino tipo che si muove, ecco. È una sensazione indefinita che rassicura comunque molto noi mamme, specialmente per chi ha vissuto un aborto precoce. E la percezione dei movimenti fetali è importante anche per la costruzione del dialogo fra noi e nostro figlio o figlia, ed è anche un'occasione per coinvolgere maggiormente il papà, specialmente quando questi movimenti iniziano ad essere molto più chiari e anche un pochino più forti. In questo periodo avviene anche un altro passaggio fondamentale a livello psichico, ovvero il bambino o la bambina, prima di nascere nel mondo reale, deve nascere nella mente della propria madre e del proprio padre, che lo immaginano secondo i propri desideri. E questo bambino immaginario è il frutto di un mix di una serie di elementi e fattori che emergono dalla storia personale, dalla vita attuale, dalla relazione con il partner, ma anche da tutte quelle fantasie infantili che appunto ci portiamo magari dietro proprio dalla nostra infanzia. Insomma, fantasticare sul proprio bambino o bambina è importantissimo affinché riusciamo ad accettare e accogliere mentalmente nostro figlio o figlia, perché da qui inizia quello che il caro Winnicott, pediatra e psicoanalista inglese che mi sentite ci dare tantissimo, definisce preoccupazione materna primaria. E grazie a questa preoccupazione materna primaria riusciamo ad adattarci alle esigenze del nostro figlio o figlia e riusciamo anche a entrare maggiormente in empatia con il nostro bambino o bambina, e questo andrà a promuovere l'attaccamento. Allo stesso tempo però non tutte le madri riescono ad immaginare il proprio bambino o bambina, e questo accade per una serie di motivi. Magari questa mamma ancora deve accogliere questa gravidanza. Questa difficoltà potrebbe essere dettata dalla paura di perdere il proprio bambino o bambina in seguito a un'esperienza passata di aborto, oppure perché a inizio gravidanza ci sono state delle complicazioni che ad oggi ancora non permettono questo passaggio, ed è un modo per la madre di proteggersi da eventuali delusioni e sofferenze qualora la gravidanza non dovesse procedere come dovrebbe. Io ricordo ancora ad esempio la mia prima esperienza con Pietro. Facevo davvero fatica a immaginarlo, perché io almeno fino al quarto, quinto mese, e nel mio libro Anche i genitori nascono vi racconto un po' la mia storia, in cui proprio ho fatto fatica ad accogliere mio figlio. Mi sono sentita tantissimo in colpa rispetto proprio a queste emozioni così forti, che se vogliamo catalogare negative, ve lo metto tra virgolette, mi sono sentita in colpa perché diciamo alla fine non riuscivo ad accettare questa gravidanza per paura del mio lavoro, che avrebbe ostacolato il mio lavoro. Io ancora mi dovevo, anzi io mi stavo abilitando come psicologa in quel periodo, mi sono abilitata ufficialmente, che ero al settimo mese di gravidanza, ma io in realtà già al settimo mese di gravidanza avevo già accolto poi mio figlio. Ma i primi 4-5 mesi sono stati davvero difficili per me, perché non riuscivo proprio ad accogliere questa gravidanza, cioè non ero per niente felice, ho avuto dei pensieri veramente brutti, e quando ci ripenso mi sento in colpa, perché so quanto poi influiscono emotivamente anche nella relazione con il proprio bambino e nella memoria prenatale. E questo poi in seguito un pochino mi ha turbata tantissimo. E però piano piano poi ho cercato di lavorare proprio su questa accettazione, sull'accogliere mio figlio, e devo dire che dalla morfologica in poi è scattato qualcosa. cosa, è successo qualcosa di diverso, veramente di... c'è stato un click, c'è stato un qualcosa che poi mi ha permesso di accogliere mio figlio e di iniziare a anche proprio a comunicarlo in un modo diverso, la sua attesa, di viverla in un modo diverso. Quell'anno è stato molto particolare poi per me perché ci siamo sposati, cioè in quell'anno ci siamo sposati, mi sono trasferita da Roma a Civitavecchia sul litorale laziale, insomma ho vissuto davvero tantissime cose. Un po' questa gravidanza me lo ricorda, ma la vivo in modo totalmente diverso perché ho una consapevolezza, un'esperienza diversa alle spalle, ovviamente lì era il mio primo figlio, avevo tantissime paure rispetto al mio lavoro, ero tanto preoccupata, chissà se riuscirò a lavorare, chissà se riuscirò mai a intraprendere la mia carriera lavorativa. E invece, se oggi sono qui, lo devo proprio a lui e mi ricordo ancora la mattina in cui ero sdraiata nel letto fra i mille pensieri e decisi proprio di occuparmi del benessere delle mamme in gravidanza e nel postparto perché era il supporto che avrei voluto ricevere io, ma 7 anni fa non era così frequente, trovare psicologi perinatali o comunque psicologi che si occupassero del benessere della madre in gravidanza e nel postparto. E questo anche poi ho visto in ospedale, insomma, non c'era tutta quell'empatia cui le mamme hanno bisogno in gravidanza e nel postparto. Quindi non per tutte il bambino immaginario e il fantasticare sul proprio figlio o figlia avviene nello stesso momento, potrebbe avvenire anche nel terzo trimestre, ma questo passaggio è fondamentale affinché noi possiamo accogliere prima che nel mondo reale, nel mondo psichico, nostro figlio o figlia. Ed anche per il papà questo secondo trimestre è un trimestre un po' magico, grazie proprio alla percezione dei movimenti fetali e all'ecografia morfologica, che sono sempre più ben definite, ad alta risoluzione, ci permettono di vedere il proprio bambino o bambina in modo proprio dettagliato, cioè riusciamo proprio a vedere quasi quale sarà effettivamente poi il viso di nostro figlio o figlia. E tutto questo permette anche al papà di sentirsi maggiormente coinvolto e inizierà ad avere anche un'immagine più distinta del proprio bambino o bambina, procedendo così con il suo viaggio di ridefinizione di se stesso e della propria identità paterna. Infine, nel terzo trimestre, che è un po' il mese in cui si rallenta maggiormente, c'è chi inizia ad andare in maternità, chi invece lavora fino all'ultimo, ma generalmente quella pancia che diventa sempre più grande e pesante si tende a rallentare proprio il ritmo, i ritmi, che proprio rallentare proprio fisicamente e ci si ritaglia più tempo per se stesse. Personalmente, in queste ultime settimane sto riprendendo con gli esercizi di visualizzazione e meditazione in preparazione del parto, ma ne parleremo nel prossimo episodio. Ma è anche il periodo in cui dialoghiamo maggiormente con nostro figlio o figlia. Ci dedichiamo alla preparazione del corredino, della cameretta e in questo periodo potresti anche sentire l'esigenza di fare un po' di sano decluttering in giro per la casa e questo processo viene chiamato proprio sindrome del nido, che è tipico della gravidanza, in cui potresti sentire la voglia irrefrenabile di sistemare tutto, tutta casa, soprattutto magari la cameretta o l'angolo che poi accoglierà il tuo bimbo o la tua bimba, proprio per rendere l'ambiente il più accogliente possibile per il tuo bambino o bambina. In questo modo, oltre a organizzare lo spazio fisico, stai organizzando anche le cose dentro di te. E in questo trimestre potresti provare tanta gioia, desiderare di conoscere il tuo bimbo o bimba il prima possibile, ma allo stesso tempo potresti provare ansie, paure, preoccupazioni legate in particolar modo anche al parto o al postparto, che spesso si intensificano questi pensieri la notte. Durante la notte, quando l'insonnia ti costringe a restare sveglia, e qui la tua mente potrebbe essere attraversata da diversi pensieri ansiogeni, intrusivi, su come andrà il parto, su come sarà la vita dopo con un figlio, due, tre o quattro, se sarai in grado di prendertene cura, se sarai in grado di gestire tutto quanto, eccetera, eccetera. In questi casi, se i pensieri prendono il sopravvento, per prima cosa ti suggerisco, se stai alla tua prima gravidanza oppure se non lo hai mai fatto, di partecipare ad un corso preparto, così da raccogliere più informazioni possibili sul parto e sul postparto. Ahimè, ad oggi non sono ancora tanti i corsi preparto che si occupano anche del postparto, però iniziano ad esserci. Ad esempio, il corso preparto in cui Io tenevo un incontro a Civitavecchia ed è il corso preparto. Se ci sono le mamme di Civitavecchia che mi ascoltano, mi raccomando, partecipate al corso preparto tenuto da Clarissa e Simona. Ahimè, non ci sono più io, ma è un corso preparto valido secondo i miei canoni, in quanto non solo ci si prepara fisicamente, ci si prepara ovviamente sull'aspetto del parto, del travaglio, ma anche tanto del post-parto, perché Simona, l'ostetrica del corso, ciao Clarissa, ciao Simona, se state ascoltando questo episodio, mi mancate tantissimo, mi manca tantissimo il nostro corso. Detto questo, Simona parla tantissimo anche dell'allattamento e noi tenevamo anche prima del Covid, non so se adesso le ragazze lo rifanno, un incontro con i nonni, proprio per parlare del rientro a casa, dell'allattamento. Era un incontro bellissimo e ricchissimo. Nel mio caso io parlavo non solo dell'esperienza, dei vissuti emotivi della gravidanza, ma parlavo tanto del post-parto e anche un po' del sonno e del bisogno di contatto di un neonato. Parlavamo anche di baby wearing, insomma, erano pochi incontri ben condensati, però ci sono anche tanti altri corsi preparto che offrono sia una prospettiva in preparazione del parto, ma anche del post-parto. Quindi mi raccomando, informati sui corsi preparto presenti sul tuo territorio. E l'aspetto bello del corso preparto non è solo l'aspetto informativo, ma è soprattutto la condivisione di questo viaggio con altri genitori, con altre mamme e papà che stanno vivendo la tua stessa esperienza. Dall'altra parte, ti suggerisco di rivolgerti a uno psicologo o psicologa perinatale qualora queste paure dovessero prendere il sopravvento e quindi non sai più proprio come gestirle, come riuscire ad affrontarle. In questo caso, uno psicologo o una psicologa perinatale possono aiutarti in questo. Un altro suggerimento è quello di mettere le mani in pasta. In questo momento inizia proprio ma anche in tutta la gravidanza, puoi tenere un diario di bordo, un diario della tua gravidanza, in cui puoi annotare tutti i tuoi pensieri, i tuoi vissuti emotivi, le tue paure, ciò che vorresti dire al tuo bimbo o alla tua bimba. Un diario della gravidanza può essere davvero utile per te, per far emergere tutti i tuoi vissuti emotivi, tutte le tue paure, tutti i tuoi dubbi e dargli una forma affinché possano non solo restare nella tua testa e vagare, ma possano veramente concretizzarsi sulla carta. Può esserti di tanto aiuto anche cucire, quindi realizzare magari i bavaglini o una parte del corredino o lavorare a maglia o il punto a croce. Puoi creare dei disegni per il tuo bambino o per te. Puoi colorare semplicemente dei mandala che ti aiutano a rilassarti. Insomma, mettere le mani in pasta durante questo periodo molto forte emotivamente può aiutarti a scaricare tutte queste emozioni, tutti questi pensieri. E a mio parere la scrittura, il cucito, tutto quello che in qualche modo mette in atto la tua arte, la tua creatività, le tue mani, ti aiuta a focalizzarti su altro e a decomprimere tantissimo. Con l'avvicinarsi del parto, anche il papà inizia a porsi domande su come sarà essere padre, se sarà in grado di prendersene cura, come sarà la nuova vita con un bambino o più figli, e si inizia a preoccupare anche del tuo benessere, cioè inteso proprio si inizierà a chiedere come potrà esserti di aiuto, davvero di supporto durante il momento del travaglio e del parto. E per questo l'ideale sarebbe frequentare un corso preparto di coppia, fare gli esercizi di respirazione insieme, di visualizzazione, e è importante secondo me che i papà conoscano i diversi massaggi che possono fare per alleviare i dolori del travaglio. Wow, che viaggio che abbiamo fatto in questo episodio! Quante emozioni si vivono in questi 9 mesi? Io da un lato dico meno male che sono 9 mesi perché ci permettono di elaborare e di prepararci all'arrivo di nostro figlio o figlia. Ognuna di noi vive emozioni diverse nell'arco della propria gravidanza che dipendono molto anche dall'andamento della propria salute, sia la nostra appunto che quella di nostro figlio o figlia, ma anche da come viene vissuta la gravidanza in generale, cioè in che contesto viviamo, in che ambiente viviamo, come sta a livello di qualità, di salute, la nostra relazione di coppia, dipende da tanti fattori. Se ti fa piacere, raccontami in privato, scrivendomi un'email o un messaggio su Instagram, come stai vivendo la tua gravidanza, quali sono le emozioni che stai vivendo in questo periodo, in che trimestre ti trovi della tua gravidanza. Insomma, sarà bello condividere questo pezzetto di viaggio insieme. Detto questo, se l'episodio ti è tornato utile o hai una cara amica, sorella, cugina in dolce attesa e pensi che possa esserle utile ascoltare queste informazioni, ti ringrazio se lo condividerai con chi ne ha bisogno e anche sui social. Inoltre ti ricordo che puoi supportare questo podcast lasciando una recensione su iTunes o le stelline su Spotify. Se lo farai, ti ringrazio moltissimo del tempo che mi dedicherai. Inoltre ti aspetto su Instagram, puoi trovarmi con il mio nome Sara Baggetta o sul mio sito sarabaggetta.it. E a questo punto non mi resta che augurarti una buona giornata o una buona notte, a seconda di quando hai ascoltato questo episodio, e io ti aspetto mercoledì prossimo con una nuova puntata. Ciao!